Prova? Funziona stavolta? Non dovremmo avere problemi, ok? Sembra andare, perfetto. Buongiorno! Buongiorno a tutti quanti, siamo sempre qui in Strade Perdute come ogni mercoledì mattina alle 10. Oggi è il 12 novembre e quest'oggi, come sempre, per fortuna, non sono da solo perché è tornato il grande, illustro, bellissimo. Possiamo dire bellissimo?
Guarda, se proprio insisto.
Io non sto insistendo, cioè. Però dimmi tu, non ti offendi?
No, non ci mancherebbe.
Ah, ok, perfetto. Il bellissimo Alessandro Amato, il maestro di tutti noi, perché oggi è una puntata speciale in cui parleremo di maestri, un maestro in particolare. Ma non solo, perché chi abbiamo quale, oltre noi?
Beh, abbiamo un altro illustrissimo direttore di festival.
E che festival? Che tra l'altro è iniziato, giusto?
Inizierà.
Ah, no, non è ancora iniziato. Oddio,
non è ancora iniziato. Abbiamo fatto qualche ventino, quindi ci sta che sì, abbiamo iniziato a spargere il verbo.
Siamo già nel flusso. L'apertura è venerdì sera.
L'apertura, sì. Esatto, venerdì sera. Giovedì abbiamo un evento pre-festival con una video installazione. Comunque mi presento
ancora, perché aspettavo quello.
Sì. Io sono Antonio Perri. Buongiorno a tutti, sono Antonio Perri. E, oltre a collaborare con Strade Perdute, sono il direttore artistico del Freak Film Festival.
Che roba mica da poco.
Esatto.
Ma di cui parleremo più avanti. Perché esatto, abbiamo una scaletta da rispettare.
Assolutamente.
Perdonami. Perdonami, ma qua qualcuno ha visto un film e ne vuole per forza parlare. Perché ogni volta iniziamo sempre parlando dei film che sono usciti. E perché non iniziare, Ale, con Predator?
Esatto.
Scusami, devo per forza farlo. No, dimmi.
Un semplice incidente.
Ok.
Jafar Panahi, regista iraniano di una certa levatura, anche perché ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Leone d'oro a Venezia con Taxi Teheran. No, scusatemi, Orso d'oro a Berlino con Taxi Teheran. Prima di quello, Leone d'oro a Venezia con Il Cerchio. Adesso, Palma d'oro a Cannes con Un semplice incidente. Tutti i film girati in Iran, sull'Iran, da un autore che è stato anche in prigione e quindi i film li gira di nascosto, come vari suoi colleghi, come Rasulov, eccetera. Sono tutti autori, una generazione in fuga,
sì.
Una generazione che lavora così nell'ombra per raccontare un paese evidentemente in crisi, evidentemente schiacciato da un regime dittatoriale, ma anche un paese in rivolta, perché sappiamo che c'è tutta una nuova generazione di giovani, soprattutto donne, che si stanno facendo valere, che stanno facendo sentire la loro voce, e questi autori 50-60enni tentano di raccontare anche questo cambiamento con uno sguardo poetico e cinematografico sicuramente, ma anche morale e politico. Il film, io non vorrei spoilerarlo troppo perché è una sorta di thriller a suo modo, però la premessa è che il protagonista, che lavora in un garage, riceve in piena notte una famiglia con la macchina in bianco e deve aiutarli, solo che il padre di questa famiglia a un certo punto, camminando, fa sentire di avere una gamba artificiale e il suono di questa gamba artificiale che tocca il terreno è un suono metallico che al protagonista
ricorda
un suono che lui sentiva quando era prigioniero, e quindi si convince che quell'uomo era stato il suo aguzzino, il suo secondino. Lo rapisce, lo porta da amici che erano stati anche loro prigionieri con lui e cerca di convincerli che quell'uomo era stato il loro aguzzino. E da qui inizia un viaggio on the road su un furgone con questo prigioniero. È un film veramente incredibile.
Caspita, mi ha messo voglia di vederlo. Cioè, per carità, non che prima non ce l'avessi, però...
No, è molto potente, perché chiaramente mette in scena un paese anche in crisi morale, no? Come si può agire contro un sistema che non ha volto? Perché poi un'immagine da un film di Rasulov, invece, che è il seme del fico sacro dell'anno scorso, ci mostrava che gli interrogatori in Iran avvengono con il prigioniero che guarda il muro, sì. E quindi l'intervistatore è alle sue spalle, quindi non si fa mai vedere in volto, ne senti solo la voce e tutt'al più i suoni che il suo corpo o il suo movimento può fare. Quindi questa gamba artificiale diventa, no, una sorta di ossessione per il protagonista, no? È il suono della sua prigionia e del suo trauma, e quindi è un simbolo, un'allegoria molto potente che diventa cinematografica, perché sappiamo che nel cinema anche il suono ha una sua importanza e diventa spesso espressione di rimossi e di inconscio. Quindi è sicuramente un film conturbante sotto tanti aspetti.
Allora, però mi dispiace passare da questo film a Predator, perché...
Ma perché? Non c'è arte alta o arte bassa?
No, è perché non era una battuta la mia, perché io tutto ciò per la seconda volta di fila sono riuscito a vedere un film al cinema, perché volevo troppo vederlo, ovviamente, ed è stato Predator che mi ha... Vabbè, voi non so, sicuramente Ale... La saga di Predator l'avrei vista.
Sì, i primi, sì.
Anche te, Perry.
Mi sono fermato al quarto, che ho odiato con tutto il
Sì, parleremo del quarto anche, okay. Perché purtroppo, per quanto io adori purtroppo Shane esiste. Black, non l'ho capito. C'è stata tutta una serie di cose senza senso lì, però.
Esatto.
È forse per me l'unico punto basso di tutta la saga.
Sì.
Punto basso, sì. Poi, per carità, lo salvo per alcune cose, per altre meno. Però non è ai livelli di... Per me uno dei miei preferiti è il Predator di Rodriguez.
Il terzo
dove... con Adrian Brody tutto pompato. Sì. Se non l'hai visto, recuperalo. Proprio ignoranza. Cioè proprio...
Sì.
Ignoranza pura. Ma giustamente parliamo di Predator, perché comunque... Però questo film si distacca molto dagli altri, perché rispetto al solito... parlare dei protagonisti vittime dei Predator, è lo stesso Predator il protagonista per la prima volta, e si utilizza appunto questo film proprio per dare come dire, più rilevanza al personaggio, alla razza dei Predator, il perché fanno quello che fanno, perché appunto la razza dei Predator, che ora non mi ricordo il nome preciso del clan del protagonista, Yachka dovrebbe essere
la razza,
non la razza, perché sono vari clan in questo pianeta. È molto bello come, soprattutto come inizia, perché parte subito ammazzate e ti fa vedere che comunque, come si vedeva anche nei precedenti film di Predator, loro sì cacciano per sport, ma non cacciano chiunque, cioè nel senso loro hanno un obiettivo e non vanno a prendere, diciamo, personaggi indifesi, tipo ad esempio mi viene in mente il 2, che per ben due volte lui, cioè questo Predator sulla Terra,
esatto.
Quel film con Danny Glover in mezzo,
film enorme.
Film enorme.
Anche quando appunto lui riesce a sconfiggere il Predator, va nella sala,
nell'astronave, esatto. Ci sono altri Predator, incredibile. Fatto sta che però si vede che appunto lui non uccide una donna incinta o non uccide un bambino.
Hanno
perché...
una loro morale, quindi.
Sì, hanno una loro morale. E anche se questa cosa purtroppo molti che hanno visto il film non l'hanno apprezzata, perché hanno visto film Predator della Disney Walk. Non è un cazzo vero, ragazzi. Solo perché c'è un cucciolotto, che in realtà non è un cucciolotto per vendere giocattoli, perché non è un classico Disney, ma è un film di Predator bellissimo, con Elle Fanning, tra l'altro, che interpreta due personaggi, entrambi androidi che si collegano di per sé, secondo me, poi dovrebbe essere così, alla saga di Alien. Perché dovrebbe appunto essere far parte degli stessi androidi di cui appunto erano presenti in tutte le saghe di Alien. E dicevo, da molta profondità ai personaggi di Predator, perché appunto primo film con un Predator protagonista, e dove si ritrova abbandonato a se stesso, a dover senza fare spoiler, cacciare un mostro indistruttibile in questo pianeta, e per ritornare dal padre e potersi rifar far accettare dal clan, perché appunto lui nella famiglia è considerato quello più debole, quindi deve riscattarsi, e per questa cosa qui la sua missione è solo quella: andare a cacciare e tornare indietro. Ma nel mentre si ritrova in una serie di eventi, incontra i personaggi del Fanning e tutto quanto. E succedono cose, non voglio spoilerare troppo, però mi è piaciuto moltissimo. Tamarro al punto giusto, una bella morale, belli personaggi, e soprattutto il Predator dall'inizio alla fine parla nella sua lingua, quindi quando parla lui è tutto sottolineato, l'inizio è tutto sottolineato, cioè con i sottotitoli, scusate.
Diciamo finalmente abbiamo qualcosa in più,
questa cosa l'ho apprezzata molto
E... leggevo stamattina Elle Fanning ha fatto una dichiarazione dicendo è un vero peccato che agli Oscar non vengano mai considerati i ruoli nei film di genere. I film di genere vengono sempre sottostimati, sì, sottovalutati. Magari parlava di sé, cioè, spera, di spera di essere, di essere nominata in Predator agli Oscar.
Oddio,
chissà se verrà ascoltata.
Non saprei dirti se questo ruolo, per carità, mi è piaciuta, ma
no, io penso che il suo riferimento fosse Sigourney Weaver, Ripley, in Alien, sì, no? Sì, lei diceva, cioè, se io devo pensare a un grande personaggio femminile, per me è Ripley in Alien, ma Sigourney Weaver non è mai stata considerata per i premi perché era un film di genere. E ci sta.
O Sarah Connor in Terminator.
O Sarah Connor, ci sono tanti riferimenti, soprattutto femminili. Chiaramente adesso, tra l'altro, Sigourney Weaver tornerà forse in un Alien 5, pare.
Già,
ha fatto delle dichiarazioni dicendo mi è piaciuta la serie Alien Heart, ho incontrato il
che
cast,
tra l'altro hanno di recente annunciato la seconda stagione di Alien Heart,
quindi se ieri sta funzionando Alien, se continua a funzionare, potrebbe esserci un ritorno di Ripley, così ha detto lei. Nonostante per decenni non ci avesse nemmeno voluto pensare, ma adesso
Vediamo, speriamo bene che possa evolvere magari anche un Alien Predator 3. Hai 5 secondi, Perry, per presentare la canzone.
5, 4, 3, 2, 1. Allora, si intitola Glorb, cioè l'artista è Glorb, la canzone si intitola The Bottom Free, ed è stata realizzata attraverso vari tool di intelligenza artificiale, più che altro per il campionamento delle voci, e il testo è originale. A presto.
Dai. Eccoci qua. Allora, questa canzone non l'andrò a giudicare perché l'ha scelta Perry, con tutto rispetto, assolutamente. Poi Ale se vuoi dire qualcosa riguardo questa canzone, io
sono aperto a qualunque considerazione, anche perché è un argomento molto caldo.
No, però il fatto è questa: l'hai scelta te per parlare, esatto, del prossimo argomento.
Esattamente, esattamente.
Che è il motivo per cui sei qua.
Esattamente.
Per cui, cioè, sono, noi non stato ti evocato.
No,
esatto. Però
sono stato evocato in maniera inconsapevole. Sono apparso qui su questa sedia col microfono già in mano.
È tutto collegato, sì, tutto pronto. Cioè,
esatto.
Fino a un minuto fa non c'era. Cioè, esatto. Prima della diretta, e poi.
È vero, era una voce che veniva da lontano.
Tu sei qua per?
Per parlare del Freak Film Festival. Di cui da quest'anno sono direttore, per sfortuna dei miei colleghi. No.
Madonna, adesso noi scherzavamo.
Sì. E di fatto, appunto, io mi ricollego anche un attimo alla canzone. Questo perché, comunque, allora, sviscero un paio di argomenti. Innanzitutto parlo di come è nato il Freak Film Festival. Freak Film Festival è nato l'anno scorso grazie a un bando Feel Good Be Good. Che cosa ha fatto questo bando? Questo bando ha avuto modo di far coinvolgere degli enti culturali, appunto sono l'Associazione Ticino Teatro Baretti, Polo Culturale Lombroso 16, Casa del Quartiere San Salvario in Barchino Valentino, per raggruppare una young board di giovani creativi, di giovani under 30, al fine di istruirli nell'organizzazione e nella produzione di eventi culturali. E noi, sotto l'Associazione Cine Teatro Baretti, ci siamo trovati l'anno scorso a dar vita, a dar luce al Freak Film Festival. Mm-hmm. L'anno scorso è stata un'edizione zero e appunto, diciamo, anche magari noi abbiamo diciamo un po' messo, come dire, il piede fuori l'alluce per toccare l'acqua, per vedere un po' com'è. Esatto, non so. Esatto, questa grande metafora. Perché praticamente il core del Freak qual è? Anche pure il nome stesso. Noi abbiamo intenzione di dar voce a tutte quelle voci inascoltate, soprattutto giovanili, e dar rappresentazione al loro disagio attraverso proprio la rappresentazione artistica. Cioè dar voce al disagio attraverso la rappresentazione artistica. Difatti, appunto, noi ci siamo chiamati Freak Film Festival, ci siamo appropriati in maniera fiera e provocatoria del termine freak, che appunto veniva utilizzato per schernire tutti quelle persone, tutti quegli esseri umani, comunque quei personaggi che disagiati, al di fuori dall'ordinario, esattamente. E quest'anno abbiamo deciso comunque di esplorare tutto, diciamo, parte del mondo freak. Quest'anno abbiamo scelto un tematico, di esplorarlo, il tematico dell'hyperpop. E l'hyperpop è un genere prettamente musicale, che nasce all'incirca tra il 2012 e il 2014. C'era questo producer, Eiji Cook, che tra l'altro si è esibito lo scorso 2 novembre al Club to Club. Lui ha fondato un'etichetta musicale che si chiama Computer Music, dove ha dato vita proprio a queste sonorità tipiche dell'hyperpop. Ma quali sono le sonorità tipiche dell'hyperpop? Sono praticamente è un agglomerato di vari stili e varie estetiche. Appunto abbiamo magari la chiptune. La chiptune è quel genere musicale che si rifà moltissimo ai suoni del Game Boy, all'estetica 8-bit. Abbiamo il breakcore, che è, diciamo, un sottogenere della drum and bass, della jungle. Si chiama breakcore perché appunto ad una certa della canzone interrompe il beat come se fosse un glitch. E anche a proposito di glitch, abbiamo anche il glitchcore. E poi dopo si rifà anche all'estetica trap, utilizzano in maniera sparatissima, per la gioia degli intenditori musicali, l'autotune. Proprio lo senti, ti esce dalle orecchie. E tornando al freak, ho deciso appunto di esplorare questo genere, perché comunque è ritornato in auge nel 2024 attraverso anche Charlie XCX con la pubblicazione dell'album Brat, soprattutto anche qua in Italia con l'avvento dell'artista Silielli. Ma anche perché comunque l'hyperpop è un genere dell'internet. È un genere proprio della Gen Z, o comunque di quello che si suol dire dei nativi digitali. È proprio ha di tutto e di più dentro di sé, soprattutto dentro la sua estetica, dai meme a tutte le subculture internettiane che sono nate. Molti artisti magari li trovi anche nei subreddit, in qualunque cosa. E poi anche la parte interessante è che molti artisti sono delle figure di spicco e anche degli attivisti queer, quindi diciamo anche pure danno voce al disagio giovanile, al disagio giovanile, anche al fatto di comunque esprimere le proprie identità, ecco appunto, esprimere le proprie identità in maniera fluida, che è anche proprio il core dell'hyperpop. E diciamo la sfida è stata grande, è stata quella appunto. Io adesso ho parlato della corrente musicale, ma nel cinema. E allora?
Pieno.
Beh, allora sì, cioè, dal punto di vista estetico ti posso dire di sì, ma magari appunto che possono essere etichettati proprio come hyperpop, diciamo un po' meno forse. Perché allora ti faccio un esempio. Per quanto riguarda magari la cultura metal, ad esempio, mi viene in mente un film come Deathgasm. Oppure anche i film horror anche di Don Coscarelli, magari la saga di Phantasm, e anche il sample principale di Phantasm è stato come dire samplato da vari gruppi death metal. Comunque tu associ alcuni film magari anche a delle correnti musicali. Per quanto riguarda l'hyperpop è stato un po' più complesso. Però diciamo la cosa che ci ha aiutato tantissimo dell'hyperpop è anche una delle sue tantissime estetiche, ovvero anche l'estetica Y2K. Per estetica Y2K si intende diciamo tutta quell'estetica anche un po', dico un po' hipster, comunque che nasce nel 2010, per farvi capire un po' di film, Mean Girls, oppure anche il film Batman, I Am a Cheerleader, okay. Film enorme, film stupendo. E noi ci siamo inizialmente, per quanto riguarda la curatela di film, ci siamo basati un attimo su quel tipo di ricerca lì, solo che poi dopo ci siamo chiesti, ma effettivamente comunque l'hyperpop è anche una conseguenza, una sorta conseguenza di un processo evolutivo. E infatti noi, per quanto riguarda il secondo appuntamento del Freak Film Festival, ovvero e il sabato 15 novembre,
volevo arrivare. Vai.
Noi proponiamo appunto questi tre film che ripercorrono, come dire, in maniera cronologica, storiografica, che cos'è secondo noi il concetto di hyperpop. Partiamo con un film del 74 di Brian De Palma, ovvero Il fantasma del palcoscenico. Arriviamo al 2008 con Mind Game di Masaki Yuasa, che è un film dove il limite di follia, nel senso, più dici che è folle, più il film continua ad essere folle, fino ad arrivare a concludere con I Saw the TV Glow del 2004. E appunto noi con questi tre film abbiamo ben pensato di chiudere, diciamo, questo, il processo evolutivo del concetto di hyperpop. Noi all'apertura apriamo con un film che noi possiamo considerare sia freak che anche appunto hyperpop, ovvero The People's Joker, che è un film che proietteremo il 14 novembre alle 21, venerdì 14 novembre alle 21 al Cineteatro Baretti. Tutti gli appuntamenti cinematografici sono al Cineteatro Baretti.
Okay.
Il film è molto interessante e anche molto divertente. Il film ha una storia anche, soprattutto interessante, perché... perché il film è tra il 2022 e il 2024. Dico questo arco di tempo perché il film ha avuto una produzione molto travagliata, perché il film è ambientato a Gotham City, proprio letteralmente a Gotham City. Il personaggio si chiama letteralmente Joker the Harley Quinn. Abbiamo Batman, abbiamo lo spaventapasseri, abbiamo... non ricordo, l'uomo sotto zero, Freezeman.
Mr. Freeze.
E quindi diciamo alla DC questa cosa non è tanto piaciuta.
Come toccare la Nintendo.
Esatto, esattamente, a proposito di Nintendo. Come toccare la Nintendo. E quindi diciamo che la DC non se ne è stata con le mani in mano e ha citato in giudizio per copyright Vera Drew, la regista. Solo che Vera Drew, la regista, è riuscita a trionfare, okay. E non solo, il film ha anche trionfato al TIFF. Quindi, diciamo, mi sembrava più che doveroso portarlo in Italia qui in anteprima nazionale, soprattutto anche per il tema del film, perché il film rappresenta appunto come il percorso transizionale che ha fatto la regista. La regista è anche un attivista queer e non solo, va a toccare anche temi per quanto riguarda temi dell'educazione psicologica, temi di abusi per quanto riguarda nelle relazioni. È un film a tutto tondo che noi abbiamo amato fin dall'inizio e ci siamo imposti proprio di portarlo qua in Italia in anteprima, e spero che avrete modo di vederlo e che vi piaccia comunque la nostra visione, ecco.
E ci saranno anche appuntamenti musicali.
Esattamente, appunto, come ho detto prima, per quanto riguarda appunto l'hyperpop è prettamente una corrente musicale. Noi avremo due appuntamenti musicali. Il primo lo abbiamo venerdì 14 novembre, subito dopo The People's Joker. Quindi, infatti, invito, ci sarà bellissimo, magari sono lì in sala a dire scappate, di andare al Polo Culturale Lombroso 16, un altro nostro partner, e dove ci sarà il live di Kenobit.
Kenobit, ti giuro, stavo pensando a lui.
Dai, fantastico.
Ti giuro, quando avremo... hai parlato di tutti i generi, non sto scherzando.
Fantastico, dai. Allora, avremo appunto il live di Kenobit, lo pseudonimo Fabio Bortolotto, che lui è uno dei più grandi artisti della chiptune, o comunque della cultura 8-bit, soprattutto in Italia. E ragazzi, venite, perché come fa lui? Lui ha un set, ha tutti questi mixer, queste tastiere a cui è collega il suo Game Boy,
sì.
E mentre lui svariona, svasa sul Game Boy, fa anche headbanging mentre gioca, non so, lì parte la musica ed è fantastico, è stupendo. Saranno due ore di concerto dalle 23 all'1, quindi vi aspetto per quell'evento. E poi il 15 novembre, sabato 15 novembre, appunto l'ho nominata prima, avremo Silly Ellie che farà il suo concerto, e successivamente ci sarà un DJ set a tema hyperpop, e il titolo della serata abbiamo pensato di chiamarlo Bodies, anche ricordando il film, il film queer horror Bodies,
ah, okay.
Dove fanno appunto questa festa, che poi anche tra l'altro tra le colonne sonore di Bodies c'è anche una canzone di Charlie XCX, quindi diciamo tutto torna.
Ho capito.
E concludiamo alla fine con il concorso cortometraggi, con il premio Reborn Freak, che appunto l'anno scorso avevamo il premio Firstborn Freak, oggi quest'anno appunto la rinascita del freak. E concludiamo poi in bellezza con il film di chiusura Battle Royale di Kenji Fukuzaka, nella sua versione restaurata e Director's Cut. Quindi ce ne saranno delle belle, ce ne saranno...
che non sono certo di aver visto, quindi potrei dover venire.
Sì, mi sa che
siete tutti invitati.
Mi sa che tocca andare per forza.
Director's Cut, chissà,
esatto.
Non non mi risulta. Quindi tutti al baretti.
Io, prima di lasciare la parola ad Ale per presentare la prossima canzone, perché anche è finito il momento slot freak, io ti ringrazio, ragazzi.
Grazie.
Dovete andare per forza. Ti maledico perché hai messo tre film che mi interessano tutti e tre lo stesso giorno. Soprattutto mi tocca andare a vedere.
Ti tocca fare la maratona allora.
Ma non posso, perché sono tutti e tre incastrati. Vai, Ale.
Sì, no, dirò solamente che stiamo per ascoltare Cosa sono le nuvole, grande classico cantato da Domenico Modugno, e poi vi spiegherò perché.
Bravo!
Io possa essere dannato se no ti amo, e se così non fosse non capirei più niente, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo. Lo soffia il cielo così. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi tu non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. E tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così.
Dicevamo prima vibes da Il Padrino, mentre Ale presentava questa canzone.
Modugno era un po' quel tipo di uomo col baffetto, no? Ieri sera al Glocal, cioè, in apertura c'era un film di Carlo Lizzani con Modugno e Carla Gravina, e ogni volta che Modugno si interagiva con qualcuno, lui era questo camionista, ex parrucchiere, quindi più italiano di così, ogni volta che interagiva con una donna, le donne lo chiamavano baffetto, no?
Ah.
Che è come dire spaghetti, no? però sì, il film, la canzone Cosa sono le nuvole è scritta da Pasolini e interpretata da Modugno, ed è in chiusura di un cortometraggio che Pasolini girò con lo stesso titolo, che faceva parte di un film episodi intitolato Capricci all'italiana, un film del 68 con Totò e Ninetto Davoli, che interpretano due pupazzi tramite i quali viene messa in scena l'Otello di Shakespeare. Quindi Totò è il pupazzo Iago, Ninetto Davoli è il pupazzo Otello, e a un certo punto questi pupazzi finiscono nella spazzatura e Modugno, che è il netturbino, gli regala un momento di poesia e li mette con il volto verso il cielo, facendogli scoprire le nuvole. E in quel momento i pupazzi si rendono conto di essere pupazzi e di non avere controllo sul proprio destino, ma anche che c'è un mondo fuori dal teatro in cui hanno vissuto tutta la loro vita, e quindi è un momento di liberatorio, di scoperta di sé e di speranza nel futuro. Una speranza che nel cinema di Pasolini è molto breve, molto labile, è molto debole, perché già dal suo esordio in Accattone i suoi protagonisti sono stati sempre dei protagonisti tragici. Vero. Senza via d'uscita, senza via di scampo. Adesso su Pasolini potremmo fare 3 giorni senza esaurirlo, però...
Allora, prima avete fatto 40 minuti prima della diretta, no, testimone però... io, coloro che mi dicono ma non so se riusciamo a ricoprire 15 minuti, poi ho iniziato a parlare.
No, vabbè, è che ci sono tante finestre d'ingresso in Pasolini. La prima che mi viene in mente è l'inizio di Comizi d'amore. Questa indagine, inchiesta che lui fece sul rapporto tra gli italiani e il sesso, dove lui è a un tavolo su una terrazza che parla con Cesare Musatti, psicanalista freudiano all'epoca molto noto, e Alberto Moravia, e chiede loro: secondo voi questa mia inchiesta serve? A che senso ha fare questa inchiesta? Musatti gli dice: guarda, secondo me gli italiani non ti risponderanno per paura e ignoranza, ma l'ignoranza e la paura nella nell'inconscio umano sono collegati, no? Perché se io ho paura di qualcosa la rimuovo e quindi la ignoro. Moravia, che era molto più democristiano nell'esprimersi, gli dice: sì, secondo me la tua inchiesta serve, perché non è mai stato fatto niente di simile, soprattutto sul sesso, e magari prendendoli un po' alla sprovvista, gli italiani ti diranno, anche senza volerlo, qualcosa di loro che noi non sappiamo. Quindi, no, ne riconosce l'aspetto sociologico.
Esatto.
E poi, imboccato da Pasolini, che gli dice: ma quindi, Moravia, pensi che questa mia operazione sia dissacrante? Moravia: sì sì, volevo dire proprio dissacrante. Però mi piace quel momento in cui è Pasolini a dire a Moravia che parola deve usare, perché non c'era nessun altro che potesse usare quelle parole. Pasolini era da solo nella sua battaglia, nella sua missione, e quindi doveva imboccare gli altri per farsi dire che stava andando nella direzione giusta. E mi ha sempre fatto sorridere quel momento, perché lui effettivamente dissacrava i tabù, le ipocrisie della piccola borghesia che stava crescendo, che si stava arricchendo e alimentando di tutto il nuovo sistema capitalistico e consumistico del boom economico italiano dei primi anni 60. Quindi quello era il mondo che Pasolini temeva che l'Italia sarebbe diventata, quel mostro che era sicuro che l'italiano sarebbe diventato, ma sin dall'inizio lui si è sempre concentrato invece sul buono che poteva restare o che stava scomparendo, e cioè il sottoproletariato, quindi quella borgata romana che lui ha preso ad esempio, ma in realtà era un po' tutta la periferia spirituale italiana, dove le persone, anche senza alfabetizzazione, ma proprio perché erano analfabete, mantenevano ancora una loro purezza antica, ancestrale, violenta, ma ancora sincera. Ecco, quella sincerità in Accattone, nel primo film di Pasolini, diventa centrale, come lo era stato nei suoi romanzi Ragazzi di vita, Una vita violenta, dove lui aveva esplorato quella purezza cercando di fotografarla e di mantenerla viva almeno nella rappresentazione artistica, visto che nella vita stava scomparendo.
Esatto, esatto. Cioè, diciamo, lui ha avuto proprio questa visione, si è fatto proprio baluardo di portare avanti questa lotta contro appunto la corruzione del capitalismo e dell'estetica, cioè dell'etica del consumismo, e appunto come dicevi tu, Ale, e soprattutto mi viene in mente la scena clou di Accattone, dove c'è Sergio Citti,
Franco,
e infatti ogni volta li confondo sempre,
perché è curiosa la storia. Scusami, faccio una parentesi. Pasolini inizia a scrivere delle borgate grazie a Sergio Citti, che è un tizio che lui incontra per strada quando gli si blocca la macchina perché sta andando a Ostia o non mi ricordo dove, in una scuola media, a insegnare italiano. Gli si blocca la macchina, incontra questo tizio che gli fa: ah, oh, ma dove stai andando? Ma chi sei? Ma da dove vieni? Ma di chi sei figlio? Perché lì tutti si conoscevano, no? E lui era un alieno, perché sto friulano, con il dolce vita, esatto, e la giacca, ma chi l'ha mai visto? E parla e Sergio Citti, un po' per prenderlo in giro, un po' per darsi un tono, lo convince di essere uno scrittore, convince Pasolini di essere uno scrittore, prima di essere un pittore, ma invece è un imbianchino, e poi di essere uno scrittore. Pasolini si fa dare il numero di telefono di Citti e lo chiama tutti i giorni per settimane, finché Citti, per chiedergli se ha delle storie da raccontare, delle idee da dargli, per raccontare il mondo in cui vive. Citti a un certo punto non ne può più, e lui aveva questa abitudine, come Fellini, di appuntarsi i sogni che faceva quando si svegliava al mattino. A un certo punto prende uno di questi appunti su carta straccia e gliela detta al telefono a Pasolini, e quel sogno è diventato Accattone.
Wow, ma dai.
E il fratello di Sergio, Franco Citti, è l'attore protagonista di Accattone e di tanti altri film pasoliniani.
Wow, mamma mia. Wow. Non sapevo di questo incontro cittiano.
Questo è un aneddoto che racconta David Grieco, che fu anche lui un giovanissimo assistente di Pasolini e amico di quel giro di intellettuali, anche se era molto più giovane di tutti loro, ed è il regista de La Macchinazione, che è un documentario sulla morte di Pasolini del 2000, 2008 credo, 2008. Insomma, 2000, forse anche più recente, 2014. Comunque è un film sulla morte di Pasolini, girato da Grieco, che lo aveva conosciuto, aveva lavorato con lui, quindi aveva raccolto del materiale anche un po' anche inedito.
Sì.
Ma il tuo rapporto con Pasolini, Antonio, cosa hai visto?
Allora, il mio rapporto con Pasolini l'ho iniziato, è stato tutto una concatenazione. Allora, praticamente mi ero appena iscritto al DAMS e di cinema sapevo quel che sapeva comunque uno studentello di 19 anni, e sento parlare appunto per la prima volta poi di Salò.
Oddio, ecco.
Salò è... Così, e vedo anche i video su YouTube, il film più estremo della storia, il film più censurato, il film così. E infatti, preso dalla curiosità, l'ho visto. Quando l'ho visto, l'ho finito di vedere, ho avuto un quarto d'ora di silenzio per contemplare esattamente ciò che avevo visto, ed è stato lì che me ne sono profondamente innamorato. Soprattutto della figura di Pasolini. Lì dopo ho iniziato a documentarmi su di lui, sulla sua figura. Ho letto gli scritti corsari, appunto, che sono anche, diciamo, una sorta di compendio di tutti i suoi articoli che scriveva per il Corriere della Sera, se non ricordo male. Mi ricordo anche un articolo in particolare degli scritti corsari dove lui parlava dei giovani capelloni. Perché allora, tra l'altro, poi Pasolini, appunto, come si è vinto lì, è sempre stato attratto in maniera proprio viscerale dai movimenti culturali, soprattutto dai popular studies, dalla cultura pop, ma soprattutto per vedere proprio le dinamiche di assorbimento e risposta delle nuove generazioni per quanto riguarda proprio l'evoluzione comunque del capitalismo, del consumismo, dell'iperglobalismo, e chi più ne ha più ne metta. E mi ricordo appunto c'era questo articolo dove lui era in una sala d'aspetto, non mi ricordo se stava aspettando il treno, comunque la tranvia, non so come si chiamava ai tempi, e appunto vedeva questi giovani capelloni. Lì è partito tutto un panegirico sul fatto che è un atto culturale, un atto di ribellione, il fatto di crescersi i capelli. Però al contempo che cosa succede? Ribellandoti al sistema, facendoti crescere i capelli, ok, tu fai questo atto, ti senti unico, però che cosa succede poi? La tua unicità viene viene standardizzata, perché dopo lì che cosa nasce? Nasce il movimento, nasce la cultura, nasce quel tuo movimento lì dei capelloni. Che cosa fa il capitalismo? Poi dopo il capitalismo se ne appropria, e quindi dopo diventa una moda del capitalismo, una moda di quel momento. E dopo lì c'era tutto quel suo ragionamento, ma effettivamente che cos'è la ribellione giovanile in senso stretto, in senso lato? Quindi lì anche pure dai scritti corsari è stato molto interessante. Poi mi ero interfacciato, dico la verità, non l'ho letto tutto, con Le ceneri di Gramsci, anche perché ai tempi non conoscevo, cioè ne avevo sentito parlare, però comunque non conoscevo bene Antonio Gramsci. Lì ho anche pure Gramsci, e dopo lì ho eviscerato un pochino, non tutti i film, ho visto Teorema, appunto ne parlavamo prima di Teorema, che io banalmente lo descrivo come questo tizio che entra in una casa e fa l'amore con tutti e succede il delirio. Questo è il mio riassunto di Teorema. E poi dopo appunto anche I comizi d'amore, Mamma Roma, e devo dire che sì, me ne sono innamorato fin da subito. Poi devo continuare anche ad esplorarlo, soprattutto in maniera cinematografica. Però sì, diciamo, questo è il mio rapporto, mio rapporto con la figura di Pierpaolo Pasolini, che stimo e ammiro moltissimo.
No, scusa, finisci, tranquillo.
No, volevo dire che, parlando di commercializzazione dell'estetica pasoliniana, è successo che poi nei decenni successivi le borgate romane siano diventate un po' un prodotto.
È vero,
no?
È vero.
Il cinema italiano si è un po' accomodato su quell'immaginario. Non per niente vi consiglio di cercare il cortometraggio Piedi Scarsi, con Emanuela Fanelli e Alessandro Borghi, che è una parodia di tutto il nuovo cinema italiano sulle borgate romane, dove si capisce che tutto quello che Pasolini aveva raccontato è stato rovesciato in un grande mercato del disagio, no? Dove Alessandro Borghi si fa autoparodia del suo personaggio in Non essere cattivo di Caligari, che era ancora un film abbastanza puro, sì. Ma tutto quello che è venuto dopo è stato una grande copia di quell'immaginario che invece voleva essere sincero nel, come diciamo prima, nel bloccare un mondo che stava scomparendo.
Io prima ti avevo lanciato una sfida al di fuori, prima di andare in diretta, però vabbè, mi accontento perché comunque hai fatto una cosa simile. Volevo sfidarti appunto a collegare Pasolini a Selena Gomez, però mi hai collegato Pasolini a Emanuela Fanelli, perciò
meglio di così.
Che è la nostra Selena Gomez italiana,
possiamo dirlo a mani basse.
No, mi è piaciuta questa cosa. E comunque niente, tocca andare avanti.
Vedi, proseguiamo.
La preoccupazione vostra, non sappiamo per quanto.
Invece no.
Sono stato lì estasiato ad ascoltarvi, è stato bellissimo.
Lo rifacciamo quando volete.
Assolutamente, ma adesso andiamo avanti perché la prossima canzone preannuncia quello che uscirà. Perché appunto l'ultimo slot è il classico slot delle uscite al cinema. Vediamo se indovinate questa canzone qua. Magari mi dice qualcosa, no? Un anniversario, un film, dei ragazzi un po'
bravi,
un pochettino, quelli?
Quei bravi ragazzi.
Ebbene sì, questa è la settimana in cui esce Messer Scorsese. Di nuovo, perché in realtà comunque c'è stato anche 2 settimane fa il documentario su Apple TV che ho visto, bellissimo, lo consiglio a tutti. E comunque, 35 anni?
35, 1990.
Mamma mia, dicevi appunto prima
è
che ieri...
Film... Unstoppable, cioè, viaggia come un treno, non ti annoi mai. Ieri ho rivisto la prima ora e non mi sono reso conto del tempo che passava, finché conosco a memoria, quindi forse anche quello fa tanto, no? Il fatto che non ti sorprendi più, insomma, vivi tutto dall'interno, no? Sapendo già cosa sta per succedere, però a maggior ragione, pur sapendo cosa sta per succedere, non ti annoi mai e non ti distrai mai, ti aggancia e ti tira per il colletto, letteralmente. e quindi è veramente un grande ritorno in sala di un cinema che funziona in sala perché è immersivo, perché è lirico, è rock, corre, soprattutto è il cinema di Scorsese, tutto è un cinema molto musicale.
Certo.
E quindi in questo senso è estremamente immersivo, perché tu entri dentro ad un universo estetico che è anche musicale, e il mondo fuori scompare, cioè tu per due ore sei lì
agganciato
e non puoi uscirne. È un film che ho rivisto credo almeno 15 volte così a naso.
Solo?
Ma, no, ma perché non dico che lo vedo una volta l'anno da 20 anni, ma, quindi ogni due indicativamente, okay. Ogni due anni me lo rivedo. Ed è stata un'operazione geniale anche dal punto di vista del genere, perché il gangster non era mai stato raccontato in modo così pop, non era mai stato raccontato così dall'interno, con voce narrante di un ragazzo che ti racconta che lui è stato da sempre prigioniero di un modello, che quindi è stato per lui poi anche una prigione per tutta la vita, come se lui fosse predestinato a quella vita. Era un approccio nuovo che diverte tuttora, funziona ancora, anche se insomma il genere poi è cresciuto con i Soprano eccetera, c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista dell'approfondimento psicologico dei personaggi, che qui è molto ridotto. In generale Scorsese non è che approfondisca emotivamente tantissimo i suoi personaggi, rimane sempre in una dimensione, non dico tarantiniana fumettistica, però appena sopra, ecco, su un livello di soprattutto crisi morale. Poi dal punto di vista emotivo Scorsese non è il regista più sensibile del mondo, però sa quello che fa, sa cosa vuole e quindi lo fa funzionare. Io l'ho sempre vista così. È vero appunto che le donne in Scorsese non sono particolarmente ben rappresentate, è vero tutto, ma è vero anche che quello che fa lo fa bene e bisogna dargli un po' anche quello che merita.
Sì, no, non possiamo dire nulla contro il maestro, dai.
No, beh, gli si può dire tutto, però dobbiamo anche riconoscere che questo film dopo 35 anni non perde un colpo.
Sì, sono totalmente
nonostante
d'accordo.
Sia cambiata la sensibilità nell'interpretare un certo tipo di racconto.
E il tuo preferito?
Scorsese sì, direi di sì.
Il tuo?
Il mio è Casino. Casino, okay. Ne parlavamo prima, sì, Casino pure. Anche quello io non mi stanco mai di guardarlo, nonostante abbia una durata abbastanza imponente, cioè comunque sono 3 ore, però appunto come ne parlavamo prima a microfoni spenti, cioè Casino tipo si discosta proprio dal gangster movie in senso stretto, e diciamo va a toccare appunto argomenti un po' più umani, argomenti appunto sulle relazioni, sulle dinamiche di manipolazione e sulla moralità, quindi è molto ben fatto. Poi dopo, quando succedono ciò che succede, l'ultima ora, tutte le esplosioni di morte, è fenomenale. Poi sì, anche il più grande di tutti i tempi, Taxi Drivers, anche lì, Taxi Driver, non smetterò mai di non guardarlo, ecco. Invece il tuo, Gianluca?
Io, mi dispiace dirlo, quello che per molti diciamo, no vabbè, non è una bestemmia, però The Departed, sì, è un remake, giusto?
Sì.
Il termine giusto, ok. Di Infernal Affair, un film uscito tra l'altro 2-3 anni prima.
Sì, 4 al massimo, cioè, primi anni 2000.
Sì, non parliamo di un film vecchissimo rispetto a The Departed, proprio si levano pochissimi anni.
Però era un remake non nel senso hollywoodiano classico del termine,
sì,
no? Di prendo il film perché ha funzionato, esatto, al box office e lo rifaccio per ripetere quel successo. Era proprio un omaggio che Scorsese,
sì,
ha voluto fare a Infernal Affairs. Esatto.
Cioè, se ne era talmente innamorato che ha detto voglio farlo. E tra l'altro è il primo remake a vincere l'Oscar, mi sembra.
Credo di sì.
L'Oscar,
non mi ricordo per se sceneggiatura non originale.
Forse sì.
Aveva vinto un po' di Oscar.
Sì.
Sì, sì, sì. Un pochettino.
No, comunque è un film che rientra nel canone cinefilo, nessuno ti
No, ma io sono tranquillo, no, dico, cioè,
nessuno ti frusterà mai, esatto, perché sei un fan di quel film, anzi, guarda, direi che sei assolutamente nella norma.
Continuerò a guardarlo senza problemi, perché mi piace. Ma perché poi ci sono anche affezionato, è stato il mio primo non solo il mio primo film di Scorsese, ma al tempo stesso il mio primo acquisto DVD, tre dischi, proprio roba incredibile, un bel cofanettone con tanto di documentario dietro le quinte, ma una roba pazzesca. Dio. Che poi io mi rendo conto che la maggior parte delle volte che vado a inseguire dei DVD, versioni DVD con documentari, in quei documentari c'è sempre Scorsese. Tipo ultimo recentemente ho preso l'edizione Midnight Deluxe di Old Boy e c'è il documentario dove c'è Scorsese che parla in Old Days. È sempre lì, esatto, mi piace
onnipresente.
Tra l'altro, sempre a proposito dei documentari, devo recuperare Viaggio nel cinema americano di Scorsese e il video ricette della mamma. C'è il libro più DVD del video ricette della mamma.
Beh, ma Scorsese adesso è anche sui social con la figlia.
È vero,
ma
è vero.
Fanno questi reel meravigliosi.
La mia crush numero uno, cioè incredibile. Io ho una crush per la figlia del mio regista preferito. Beh, ecco,
sembra tutto normale.
Esatto. Che tra l'altro giusto oggi ha pubblicato le foto, il video di compleanno di Leonardo DiCaprio, che ha fatto 51 anni ieri. Quindi è tutta una cosa che tu vai. Cioè, Francesca Scorsese è il nostro portale attraverso Instagram, verso la,
noi
verso
popolo riusciamo.
Noi riusciamo a entrare esatto. Con lui, che tra l'altro cos'è che aveva fatto un altro reel di Scorsese, che forse era una sorta di letterbox di Scorsese, era uscito recentemente, non mi ricordo. Ah no, che leggeva le recensioni,
esatto,
di Letterboxd.
Sì, 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 sì.
E Francesca leggeva le recensioni di Letterboxd dei film di suo padre e lui doveva indovinare che film fossero.
Sì, lo convince a fare qualsiasi cosa.
Bellissimo.
Giustamente, padre e figlia, il rapporto, esatto, è quello.
Sì.
Comunque posso dire una cosa a proposito del Departed.
Vai.
È il motivo per cui al bar non ordino più succo di more.
Quindi... Addio, cosa dite? Va bene, niente, però comunque tutto ciò dobbiamo anche dire, per carità, andate a vedere Goodfellas, però ci sono altri film.
Però volevo dire solo un'ultima cosa su Scorsese, perché è bello che ne abbiamo parlato oggi insieme a Pasolini, perché non so se lo sapete, ma Scorsese disse che quando studiava alla New York Film Academy e preparava Chi sta bussando alla mia porta, che è stato il suo film di tesi di diploma, lui aveva in testa Accattone di Pasolini, ha detto io voglio fare quel cinema lì. Ammazza. Abbiamo chiuso il cerchio.
Mamma mia.
E infatti lì, in Chi sta bussando alla mia porta, c'è Harvey Keitel e l'altro protagonista seduti al bar, come all'inizio di Accattone, che discutono cosa facciamo, cosa non facciamo, dove andiamo. È esattamente la stessa dinamica riprodotta nella spostata dalla borgata romana all'Little Italy a New York. Quindi abbiamo perfettamente chiuso il cerchio.
Chiuso il cerchio. E chiudiamo il cerchio anche appunto sulle uscite in sala, perché per carità sembra un po' scarna questa settimana, ma perché quella dopo esce talmente tanta roba. Perché oltre a Goodfellas buonanotte, ci sarà anche la riedizione di Memories. E ci sono invece due film nuovi, che uno è The Running Man di Edgar Wright, che io non vedo l'ora di vedere, perché uno è Edgar Wright, regista della trilogia del Cornetto,
un grande genio,
e Scott Pilgrim vs. The World. Io amo quell'uomo, è un altro dei miei registi preferiti. E l'altro film è Now You See Me 3. Cioè, in realtà il titolo è originale Now You See Me, Now You Don't, mi sembra.
Tipo sì. Peekaboo, ora mi vedo.
Esatto,
mi
vedi. Ci sono, non ci sono, quelle cose lì. E ci stavamo appunto chiedendo prima dell'inizio della puntata se serviva un terzo capitolo.
Come, io mi ero distratto, come siamo arrivati al terzo?
Ma in tutto ciò il secondo è uscito una cosa come 10 anni fa, mi
che
sembra.
Poi, a proposito del secondo, io ogni volta che scrollo magari in maniera doom scrollo sui social, mi appare sempre quella scena dove
della pioggia.
Loro hanno questa carta che se la smazza.
Ah, che palle quella scena. Per carità, bella, grazie Instagram per ricordarci che hanno fatto questa scena. Ma come se non ci fosse un cinema.
Esatto.
Ma parliamo di cose belle. Il vostro preferito della trilogia del Cornetto di Wright?
Mizzica. Io ti direi Hot Fuzz, perché vado matto per i buddy movie e quello è un omaggio a
figo Hot Fuzz.
Bello Hot Fuzz.
Sì, sì.
Poi è un giallo, è geniale quel film.
Però è difficile perché sono tutti belli, cioè, anche La fine del mondo.
Stavo per dire quello, La fine del mondo è Sto gesticolando, non mi vedete però. È sì, esatto.
C'è del genio in tutti e tre, il mio preferito è il primo però. L'alba dei morti dementi.
Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead.
Cosa, è una cosa veramente...
Sì. È bellissimo, soprattutto perché è... paro paro lì, come Scorsese ha fatto The Departed con stessa cosa, lui con esatto, l'alba dei morti esatto, viventi, prendere tutte quelle scene, iniziare in quel modo, quelle riprese continue della città che si svuota, con lui che tutto ciò non si accorge di un cazzo, esatto, cioè, è bellissimo.
Ma effettivamente io pure non mi accorgerei di nulla.
Sì, è quello il punto, senso, è molto attuale, perché molto probabilmente è successo una cosa del genere.
Sì.
Una volta, quando ero all'università, un mio amico, che era il fattone della casa in cui vivevamo, ciao Luca,
ciao, non vuoi dire anche il cognome?
No, non voglio andare in prigione per denunce sulla privacy. No, okay. Che una volta disse, mi è venuta un'idea, perché non facciamo un corto dove io sono seduto sul cesso con la musica nelle orecchie e nel frattempo tutti nel mondo scompaiono, ma io non me ne accorgo.
Stupendo.
E rimangono solo i vestiti. Era infatti adesso questo...
tipo la guerra dei mondi che rimangono...
Tipo guerra dei mondi,
oh, esatto.
Ma con un unico sopravvissuto che non si accorge di niente perché è seduto sul cesso.
Ma... Okay.
Tu che stai ascoltando in questo momento la nostra puntata, ti ringraziamo prima di tutto. E secondo, sai chi ringraziare nel caso tu in futuro vincerai sceneggiatura originale. Insomma, Alessandro Amato, ricordati, eh. Sei scritto questo corto / lungometraggio, l'idea ce l'hai. Vai. Un omaggio al progetto.
Mi raccomando.
Detto questo, il nostro tempo è scaduto. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Ringrazio Perry, prima di tutto, per essere
grazie
qui.
Grazie a te, Gianluca.
Io purtroppo mi sono perso la possibilità, perché avevo in mente questa idea di presentarti con Perry l'ornitorinco e la musichetta, ma non ce l'ho fatta.
Nemmeno io ci ho pensato. Infatti, su questo sono sempre auto come riferito, non so.
Vabbè, tornerà e lo presenteremo così.
Perfetto, per la prossima volta abbiamo fatto. Ringraziamo Alessandro Amato.
Grazie.
Io sono Gianluca e questo era Strade Perdute. Ciao belli, andate al cinema.